Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Secondo episodio della seconda stagione, siamo cari a molla, come direbbe mia figlia. Siamo contenti di essere qua e vorrei, prima di iniziare, indicarvi giusto due contatti, due cose importanti per quanto riguarda Real Men. Real Men non è sui social, però è un sito, realmen.it, scritto realmen.it, dove trovate tutti i contenuti di questo progetto, tra cui appunto gli episodi del podcast e anche gli articoli che scriviamo, e è soprattutto anche una newsletter. Potete iscrivervi alla newsletter sempre sul sito realmen.it, dove lasciate il vostro indirizzo email, ed è una newsletter che esce una volta al mese. Non utilizzeremo i vostri dati per niente che non sia per mandarvi queste newsletter, quindi state tranquilli e sereni su questo punto. E abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci, e l'indirizzo è scrivi@realmen.it.
Con la
penso
e.
Che ho detto con la e, realmen.it. Bene ragazzi, molto bene. Allora, nell'episodio precedente abbiamo, anzi
nell'episodio precedente
abbiamo parlato abbiamo parlato di perché siamo qui a parlare di mascolinità e cosa intendiamo dire per diventare veri uomini, e uno degli argomenti che abbiamo trattato è proprio questo qua del provvedere, cioè l'uomo provvede. In questa ottica qui l'uomo provvede non è da considerare come, sai, una visione un po' naif dell'uomo che va a caccia e la donna che sta dentro la caverna con i cuccioli. Non è di questo che stiamo parlando, ma è proprio nel piano così finanziario complesso che caratterizza i nostri anni, è proprio quello di imparare a districarsi anche all'interno di ciò che ha a che vedere con i soldi. È molto, secondo me, semplicistico quello di pensare di semplicemente andare a lavorare, avere lo stipendio arrivato sul conto in banca e andare avanti così. È necessaria una competenza per appunto per districarsi in questo ambiente, per provvedere a se stessi, alla propria famiglia, alle persone che stiamo proteggendo, alle persone che contano su di noi. Oggi vogliamo parlare di Bitcoin, che è uno strumento, è uno di questi strumenti, e in particolare uno degli strumenti forse che noi valutiamo, guardiamo con maggiore interesse, ecco. Però vogliamo spiegarvi perché, che cos'è, da dove nasce, ecco, per così possiate avere un'opinione informata su Bitcoin, anche perché siamo sicuri che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi tornerà come notizia alla ribalta, quindi è molto importante, secondo me, filtrare ciò che ascoltiamo su questi argomenti con appunto un'idea che ognuno si fa, che è un pochino più ecco, consapevole. Ecco. Vai Manu.
Sì, prima di addentrarci proprio nel discorso Bitcoin e per comprenderlo meglio, vorrei fare un accenno veloce su cos'è indipendenza finanziaria, perché non si tratta semplicemente di avere a disposizione più denaro per essere più liberi dal lavoro, per avere più tempo e così via, ma anche la modalità di utilizzo e stoccaggio di quel denaro lì. Ne avevamo già parlato forse in altre puntate su questo tema, ma per entrare meglio in Bitcoin secondo me è importante. Facciamo un esempio: se io riesco a risparmiare 100 euro al mese in contante e me lo metto sotto il materasso, e dopo non so quanti anni ti trovi con 50.000 euro sotto il materasso e viene fuori l'incendio, tu hai avuto indipendenza finanziaria fino a quel punto lì dal punto di vista prettamente economico. Però indipendenza finanziaria significa anche cercare di rendersi indipendenti da un rischio, una libertà di gestione del denaro e così via. Ad esempio, nel caso del contante, il rischio che viene un ladro e ti ruba tutto, viene un incendio, quello che vuoi, tu avvivi libertà finanziaria in senso proprio economico, ma non in senso gestionale, non so se mi spiego, oppure avevo €100,000 sul conto corrente, me l'hanno bloccato per qualsivoglia ragione, io quella disponibilità lì non ce l'ho, anche se €100,000 di nominali ce li possiederei, no? Quindi l'impresa finanziaria è una cosa più ampia.
Ma non vorrei sfatare subito un mito, però è importante che comunque noi ci vogliamo addentrare su questo discorso qua, che però non ha niente a che vedere con discorsi del tipo eludere il fisco, truffe o altre queste cose, perché veramente mi stucca da morire. Cioè, per me il denaro è uno strumento e la finanza è uno strumento, quindi qualsiasi cosa, come un disclaimer iniziale, non l'ho fatto prima, scusa, mi è venuto in mente adesso, cioè questo non ha non è che uno utilizza il contante, utilizza il bitcoin, utilizza un'altra cosa in modo tale da fare le cose, che so, in nero, oppure di fare le cose sotto banco o truffe o cose di questo tipo. E soprattutto non vogliamo vendervi niente, cioè alla fine di questo episodio non ci sarà il pacchetto fantastico a €750 al mese che non so che cosa, cioè è semplicemente una condivisione di conoscenze.
Esatto, e comunque ognuno è responsabile di come gestisce il proprio denaro. La prospettiva, diciamo, è semplicemente quella di cercare di capire come rendere il denaro al nostro servizio e non il contrario, sotto tutti i molteplici tutte le molteplici sfaccettature di questo aspetto. Quindi, per entrare in Bitcoin, cerchiamo di non dilungarci troppo.
Crisi finanziaria del 2009, nasce Bitcoin.
Nasce Bitcoin, dai, da uno pseudonimo, Satoshi Nakamoto, non si sa chi è, eccetera. Fatto sta che ha pubblicato un white paper, quindi dove spiega la tecnologia, e poi...
Un manifesto, diciamo così, una specie di manifesto di intenti.
Esatto,
o
un
di
manifesto.
Come
In seguito al quale ha lanciato Bitcoin, il codice di Bitcoin è aperto, questa è una cosa importante, quindi vuol dire che il protocollo, Bitcoin sostanzialmente è un protocollo, quindi righe di codice che sono a disposizione di tutti, quindi chiunque può leggere cosa c'è scritto dentro, come funziona, può conoscere le regole del gioco, passatemi il termine, e questo è molto importante per la trasparenza.
Cioè, siccome è un protocollo, vuol dire che è una procedura, quindi puoi riscriverti il protocollo Bitcoin nel linguaggio di programmazione che preferisci e mettertelo, cioè è veramente un codice aperto, ecco.
Esatto. Perché Francesco l'ha legato alla crisi finanziaria del 2008-2009? Perché la reazione Bitcoin nasce perché ha intravisto un problema nel sistema finanziario, che poi è quello attuale. Diciamo che il Bitcoin nasce per opporre alcune caratteristiche che hanno le valute che noi utilizziamo tutti i giorni e che, secondo anche la teoria economica che sta dietro allo sviluppo di Bitcoin, a chi ha pensato Bitcoin, è malsana. Quindi, secondo chi ha pensato Bitcoin, a prescindere da quello che voi pensiate, chi ha pensato Bitcoin sostiene che il sistema finanziario attuale ha dei problemi, è malsano, porta a dei cicli di crisi periodiche, ha una grossa spinta inflattiva e così via, non tutela il risparmio, eccetera.
Aspetta che traduco spinta inflattiva, che non penso
Vabbè,
che
l'inflazione
tutti
ormai penso che sulla pelle di tutti l'abbiamo vista tutti negli ultimi due anni, possiamo...
Sì, ma che non è, che il problema è che questa inflazione che abbiamo visto negli ultimi due anni non è il Covid, cioè non è un, diciamo, sai, c'è stato il Covid e quindi c'è stata l'inflazione, cioè l'inflazione è qualcosa che dal 74 in poi si è impennata per motivi 71. Adesso noti e non particolarmente trasparenti al grande pubblico, ma chi sta un po' più addentro sa di appunto come quali sono i motivi fondanti di questa inflazione. Il punto è questo, che il potere del denaro decresce col tempo, e questo non è potere di acquisto, decresce col tempo e non è una cosa che noi siamo abituati a pensarla come una cosa strettamente legata al denaro, che è una cosa che è così, no? Funziona così, ma non è così invece. Questo è il frutto di un modo di gestire il mercato finanziario e di gestire la finanza e la valuta, perché fino a che prima della prima guerra mondiale, alla fine dell'Ottocento, quello che si chiama il tempo del gold standard, dello standard dell'oro, tutto l'inflazione praticamente non esisteva, o comunque non esisteva una finanza, una del debito come oggi. Quindi l'inflazione nasce dal debito fondamentalmente che ci sta in giro, e il potere d'acquisto diminuisce a causa di questo debito. Senza entrare nei dettagli, però il fatto che io, quando avevo fatto l'esempio di 50.000 euro sotto al materasso, non pensavo all'incendio, pensavo che i 50.000 euro sotto al materasso non valgono più 50.000 euro, certo. Tipo quando, cioè, hanno un valore ridicolo, no? Se io penso allo stipendio di mio padre quando io ero piccolo, non ci fai niente con quei soldi, ecco. Quindi l'inflazione sicuramente è uno dei motivi fondanti, cioè combattere l'inflazione è uno dei motivi fondanti per cui nasce Bitcoin, uno dei motivi, ecco.
Sì, per l'inflazione, sull'inflazione agiscono molteplici fattori. Diciamo che quello che Bitcoin cerca di opporre è un concetto molto semplice, spiegato in 15 secondi, è che se noi scambiamo con una qualsiasi moneta che possiamo pensare, anche che fossero dei sassi colorati, delle pietre, del conio, quello che volete, nel momento in cui si circola più di questa forma di moneta che noi abbiamo, i prezzi che noi vediamo quando compriamo qualcosa si alzano, banalmente per un meccanismo di quantità di denaro in circolazione.
È la stessa idea dei collezionisti, no? Quando è che un oggetto da collezione è particolarmente di valore? Quando è raro. Quindi se una carta Pokémon, se un quadro, se un paio di scarpe da Nike, quelle sneakers, quelle che vanno di moda, è raro, allora avrà un prezzo maggiore, perché la domanda è la legge della domanda e dell'offerta, no? Più persone la vogliono, ma ce ne sono pochissime in circolazione. La stessa cosa è il denaro. Quindi se il denaro ha una circolazione ben fissata, si sa che quelli sono i soldi che girano, allora ha un valore. Ma se vengono immessi nel mercato una maggiore quantità di valuta, allora vuol dire che c'è più valuta circolante, più soldi che girano, e il valore del singolo soldo diminuisce. Quello che è successo col Covid, che sono stati immessi nel mercato delle quantità abominevoli di denaro, che poi sono state, no, rimarchiate come bonus di qua e bonus di là, con l'idea di far ripartire l'economia, ma che come risultato comunque sulla pelle di tutti è quello di portare a un'inflazione devastante.
Esatto, questo è un po', diciamo, semplice e breve un po' il concetto che ci sta dietro e che Bitcoin vuole un po' opporre. E questo è il primo concetto. Il secondo concetto è, diciamo, la centralizzazione e la conseguente manipolazione che deriva dalla centralizzazione del denaro. Quindi oggi sostanzialmente, per esempio nell'ambito europeo, in Europa c'è una banca centrale, la Banca Centrale Europea, che gestisce il denaro, quindi decide il tasso di interesse e così via, presta alle banche che poi presteranno i soldi alle imprese, alle famiglie, eccetera, e quindi, diciamo, è un sistema centralizzato. Il Bitcoin cerca di opporsi con un sistema decentralizzato. E un altro aspetto è la non censurabilità, quindi volere creare l'impossibilità di chi detiene il denaro di far sì che qualcuno glielo tocchi, sostanzialmente. Cioè, potenzialmente io ho in mano il mio denaro, qualsiasi esso sia, e voglio rendere il più difficile possibile che qualcuno me lo tocchi, e garantendone anche la proprietà in maniera definitiva, indiscutibile. Queste sono un po' le caratteristiche principali. Quindi Bitcoin nasce e tecnologicamente si sviluppa per soddisfare queste caratteristiche. Per riassumerle, Bitcoin si pone l'obiettivo di essere non inflazionabile, quindi non si può creare a piacere quanto si vuole, ma ha delle regole prefissate per l'emissione di nuovi Bitcoin in circolazione fino a un punto fisso, cioè arriverà un momento in cui sono stati emessi tutti i Bitcoin possibili e immaginabili e non se ne possono produrre di nuovi. la incensurabilità data dalla decentralizzazione, quindi potenzialmente diciamo è inattaccabile perché non c'è una cosa che viene detta in gergo un single point of failure, cioè non c'è un singolo punto di attacco che se tu fai cadere decade tutto il sistema perché è distribuito. E garantisce la proprietà del denaro tramite, diciamo, la crittografia che permette che io possa accedere alla mia cassaforte di Bitcoin solo tramite una chiave che io posseggo. Qui magari Francesco è più esperto per gli studi, eccetera, crittografia, se vuoi un po' spiegare in
No, magari,
semplicità questo
no, magari
concetto.
due parole sulla crittografia le dico volentieri, però prima di entrare sulla cripto volevo dire una cosa importante, cioè che queste caratteristiche che ha detto Emanuele fanno di Bitcoin una moneta cosiddetta forte. Questo non è una opinione, no? Cioè, secondo me è forte
Certo,
quella,
è un
secondo me è forte
fatto.
quella, né comaro, cioè non è come dire squadre di calcio, cioè una moneta forte è una moneta che appunto non si inflaziona. È una, quindi non perde di potere di acquisto col tempo. È una moneta che non è contraffabile, perché grazie alla crittografia la Bitcoin non è contraffabile, ed è anche di facile utilizzo, cioè è infinitamente divisibile. Mi spiego. L'oro è sicuramente un oggetto che potrebbe essere utilizzato ed è stato utilizzato come valuta, soprattutto ai tempi dei romani, mettiamo, perché è non inflazionabile, perché trovare l'oro è difficile, quindi il quantitativo di oro circolante è tendenzialmente sempre lo stesso o comunque aumenta di pochissimo ogni anno. Quindi è non inflazionabile. Il fatto però è contraffabile perché a un certo punto le monete romane che erano fatte di oro venivano mischiate con altre leghe per appunto diminuire la quantità di oro che stava all'interno delle monete. Queste monete contraffatte erano praticamente indistinguibili rispetto alle monete originali. Quindi l'oro è contraffabile in qualche modo, a meno che appunto non ci sia un esperto che valuti ogni singola moneta. E il terzo punto fondamentale è che non è di facile divisione. Cioè, mettiamo che io ho un pezzetto di oro, se vado a prendere un caffè che faccio, degratto un po' di polvere d'oro sopra il bancone, cioè, come dobbiamo fare esattamente? Perché non è infinitamente divisibile. Ecco, Bitcoin è infinitamente divisibile, è, diciamo, protetto dalla crittografia, da un sistema crittografico, e per come è costruito non è inflazionabile. Questo lo rende una moneta forte, per definizione. È stato costruito così e non è un'opinione, cioè le monete forti hanno queste caratteristiche. Il discorso della crittografia, secondo me, è molto semplice da capire. Noi, questo apro un attimo una parentesi, stiamo andando di fronte a un mondo che sarà dominato dalla crittografia. E questo ci dobbiamo rendere conto oggi. Non ci possiamo rendere conto domani, dopodomani, quando ormai siamo gli ultimi che ancora non abbiamo capito niente. Quando apri WhatsApp, Dio mi liberi di aprire WhatsApp, però quando apri WhatsApp c'è scritto questa comunicazione è crittata end-to-end, ti sta dicendo in una maniera, io dico sciocca perché dico, ma tanto non ci capisco una mazza che mo dice a fa, che quella conversazione è privata, cioè una terza persona che diciamo capta questa comunicazione su internet, in maniera maliziosa magari, non la può leggere se non ha la tua chiave crittografica o la chiave crittografica di chi sta ricevendo quel messaggio. Quindi noi siamo già immersi in un mondo dominato dalla crittografia, cioè è già WhatsApp, capito, che è crittografico, soltanto che tu non lo capisci e ti fidi di Meta e di Facebook. Dio ti liberi di questa cosa. Detto questo, sempre più servizi, internet stesso, si sta basando sulla crittografia perché è un modo semplice e sicuro per comunicare e soprattutto anche per verificare la personalità di chi sta scrivendo qualche cosa o di chi possiede qualche cosa. Per spiegare il concetto della crittografia si può spiegare in maniera molto semplice. La crittografia sempre si basa su un discorso di due chiavi, la chiave pubblica e la chiave privata. Ognuno di noi nella sua identità dovrebbe avere questo tipo di doppia chiave, e la chiave pubblica è l'equivalente dell'indirizzo di casa, dove appunto tutti sanno che abiti a via Tal dei Tali numero 0. La chiave privata è l'equivalente invece della chiave per entrare, per aprire la porta di casa, che ce l'hai soltanto te. Questo qua vuol dire che in un sistema in cui tu scrivi dei messaggi che sono autografati dalla tua chiave privata, il fatto che sono stati autografati dalla tua chiave privata garantiscono che tu sei l'autore, e se io cerco tutti i messaggi con la tua chiave pubblica, se io vado a cercare tra tutti i messaggi che esistono tutti i messaggi con la tua chiave pubblica, avrò tutti i messaggi che sono stati registrati da te o mandati da te. Questo qua è un'idea così molto generale su che cosa vuol dire chiave pubblica, chiave privata e crittografia. Ecco, Bitcoin si basa tutto su questo. Si basa innanzitutto su un concetto che è quello della blockchain, che trovo che sia interessantissimo, ed è un'idea che viene utilizzata in tantissime nuove tecnologie che vanno molto oltre Bitcoin oggi. Cioè, la blockchain è come fosse una catena, e ogni nodo della catena, detta in maniera molto rozza, è una transazione di Bitcoin, cioè è un pagamento, un trasferimento, un bonifico, diciamo. La cosa forte è che la bontà di Bitcoin, di tutta la rete Bitcoin, è dato dalla copia di questa blockchain su tanti computer diversi, che non sono posseduti dalla singola persona, ma sono, da un'unica persona o da un'identità o da una compagnia privata, ma sono posseduti da tante persone diverse. Questo anche nel campo della biologia e della fisica è stato molto utilizzato, no? Fare dei calcoli distribuiti in cui tu mandi lo screensaver del computer e attraverso quello screensaver là fai dei calcoli matematici che servono per la fisica, per un progetto di fisica o per un progetto di biologia. Cioè, l'idea è questa, che ognuno, avendo il suo computer acceso, contribuisce ad avere una copia di questa blockchain. Il fatto che tutti noi abbiamo la stessa copia garantisce la genuinità di questa catena. Un intruso non può entrare in un computer, modificarlo e dire questa qua è la nuova blockchain, perché tutti gli altri confutano questa nuova blockchain che è stata creata, che è stata manomessa. Questo sì, da grande... Vai.
No, ma pensavo magari un esempio più semplice, forse più comprensibile. Pensate... Vai. Ha un grosso libro in cui ogni pagina è quella cosa che Francesco chiamava un blocco di una catena, no? Che è una catena di blocchi. Pensate a un grosso libro in cui si scrive una pagina dove si dice Tizio ha venduto, ha spostato, ha fatto una transazione a Caio, Caio ha fatto una transazione a Sempronio e così via. Mediamente ogni 10 minuti si viene girata la pagina e praticamente se ne scrive una nuova. Ovviamente tutte le pagine nuove sono coerenti con la storia di quella porzione di denaro precedente. Quindi il libro in sé è tutto coerente e è posseduto, una copia di questo libro è posseduto da migliaia, decine di migliaia di persone in giro per il mondo. Quindi se qualcuno volesse rovinare il sistema distruggendo la mia copia del mio libro, fondamentalmente non fa nulla al sistema, perché tutti gli altri conservano la stessa copia e tutte le copie sono coerenti tra di loro. Io non mi addentrerei sul perché le copie sono coerenti tra di loro, sul sistema per cui sono tutte coerenti tra di loro. Fin qua, siccome non possiamo approfondire troppo, direi che facciate un atto di fede o andate a approfondire. Se
no, 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 cioè, no, nessun atto di fede, cioè, se poi sei interessato puoi andare ad approfondire, però diciamo il discorso è che il discorso del decentralizzato è proprio questo. Non ci sta una banca che detiene i soldi, i tuoi soldi, e diciamo così è garante di sicurezza. Il garante della sicurezza è questa decentralizzazione che avviene proprio in questa maniera. Ora, dove entra la crittografia? La crittografia entra in questo punto qua fondamentale, cioè che ogni transazione è firmata dalla tua chiave crittografica. Così che se io voglio trasferirti dei soldi a te, manderò i bitcoin alla tua chiave pubblica. E se tu vuoi prelevare quei bitcoin e mandarli da un'altra parte, utilizzerai la tua chiave privata. Questo come conseguenza, cioè ha due conseguenze importanti. La prima è che è impossibile impersonificarti. Cioè non posso fare finta di essere te in qualche modo. Non posso falsificare questa cosa perché la rottura di queste chiavi si chiama NP-compete, cioè è impossibile da fare con un calcolo, diciamo, al computer in tempi che non siano equivalenti a quelli dell'universo. Cioè ci vogliono migliaia di anni per rompere una chiave crittografica. Detto questo, è anche molto rischioso perché tu, perdendo quella chiave crittografica che è la tua, perdi il possesso del denaro. Cioè se io mi impossesso della tua chiave crittografica, posso impersonificarti e posso essere realmente te stesso, anzi sono te stesso. Non c'è nessun tipo di contratto legale che dice che quella chiave crittografica appartiene a Francesco Rao o un'altra persona. Semplicemente chi ce l'ha in mano è possessore di quei fondi e fine il discorso. Ora,
questo garantisce una grandissima libertà in questo strumento, che però implica una grandissima responsabilità dell'utilizzo, ovviamente.
Da qua, real men hanno bitcoin, posseggono bitcoin. No, sto scherzando. No, volevo dire una cosa importante, anzi volevo chiederti una cosa importante, che appunto riguarda un po' anche al commento che ho fatto all'inizio, che spesso viene utilizzato, ecco, l'esempio bitcoin come sistema di frode, come sistema di evasione, come sistema di fare transazioni illegali, appunto perché sembra che è tutto nascosto e tutto nebuloso. Bitcoin, sì. Vi dico semplicemente che Bitcoin alloggi, cioè secondo me c'è tanto fumo intorno a Bitcoin perché alloggi le istituzioni stanno comprando Bitcoin e alloggi si stanno creando dei pacchetti finanziari ufficiali che troverete tranquillamente nella nostra banca magari il mese prossimo, non so che cosa, che poi offriranno servizi Bitcoin. Quindi secondo me ci sta una doppia personalità di questa cosa qua. C'è, da una parte c'è questa immagine così negativa che secondo me è voluta dalla stampa o insomma da chi governa la stampa, e dall'altra ci sta da che parte sta andando il mondo. Cioè vi dico soltanto che per dire, grandi marchi come anche Ferrari, Lamborghini così accettano Bitcoin negli Stati Uniti, per dire, ecco, per come modello di pagamento standard, sempre più aziende stanno accettando questo metodo di pagamento. Ora, dire che cos'è Ferrari allora accetta un metodo di pagamento illecito? Un po' strano come cosa, no? Quindi no, però ti volevo chiedere a te, insomma, un po' come nasce questa idea e perché non è vera alla fine.
Allora, fondamentalmente questa idea si inserisce soprattutto fin dai primissimi anni della storia di Bitcoin. Oggi è un argomento meno utilizzato, probabilmente perché le persone vedono dei fatti che è, come si dice, adottato anche da istituzioni piuttosto che grosse aziende e così via, come hai citato tu. Diciamo che purtroppo, per fortuna, io vorrei ora serenare o portare a preoccuparsi le persone che ascoltano che è un problema, l'illecito o non illecito, è un problema del denaro in sé, che c'è sempre stato. Ad oggi credo comunque, io non ho statistiche per le mani perché ce le avevo ma risalgono ormai a 7-8 anni fa, quindi non so quanto siano affidabili, ma ad oggi comunque la maggior parte del mondo criminale passa attraverso il contante, che è euro, dollaro, ma è contante. Bitcoin chiaramente ha delle caratteristiche che offrono una certa libertà, e per questo, specialmente per gli illeciti rispetto al dark web, comunque insomma per via digitale, era uno strumento che era utilizzato specialmente ai primi anni, perché se lo porta dietro il fatto di essere denaro e di essere una buona forma di denaro. Allo stesso modo come potete fare, ci sono bonifici che girano e che sono di attività illecite, e questo quindi è il primo punto, cioè che la questione della legittimità o meno passa proprio dal denaro in sé. Cioè qualunque sia la forma di denaro che si utilizza, quella forma di denaro lì potrà sempre essere adatta in un modo o nell'altro a fare attività, a comprare o vendere cose illecite. La seconda cosa è di stare attenti quando si parla di questo nel assolutizzare il lecito o l'illecito, nel senso che per noi lecito o illecito è quello che viene detto da una legge, quindi ci sono delle cose che possono essere moralmente, io mi sento di dire oggettivamente illecite, come può essere, che ne so, la pedofilia, faccio un esempio. Allo stesso modo, qualunque cosa, sostanzialmente qualunque cosa voi facciate oggi è tuttora in qualche parte del mondo illegale o è stato in passato. Quindi voglio dire, ci sono paesi del mondo in cui è illegale possedere la Bibbia. Quindi questo per dire cosa? Che un ottimo strumento di forma di denaro può essere servito sia al bene sia al male. Il problema non è il denaro, ma il modo con il quale si li utilizza e chi lo impiega. Quindi secondo me bisogna andare un po' oltre a questo, al principio di dire Bitcoin è male, perché ho detto sul giornale, perché anche fosse che Bitcoin viene usato per comprare un qualcosa che non va, il problema non sta nella forma di denaro ma nell'utilizzo. Come un coltello da cucina ci puoi affettare la carne o ammazzare qualcuno.
Che poi il discorso è, diciamo, è molto da ignoranti, perché in realtà la blockchain è un oggetto pubblico.
Quindi vuol dire che, trasparente, sì.
Quindi vuol dire che chiunque può andare a, andare a guardare la blockchain e può vedere la storia delle transazioni. È un sistema, questo qua della blockchain, non anonimo. Si sa esattamente un bitcoin da chi è partito e a chi è arrivato. È pseudonimo nel senso che si conoscono tutte le chiavi pubbliche. Se è una chiave pubblica, poi è associata a un'identità, cioè appunto nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, eccetera, eccetera, allora veramente diventa totalmente trasparente. Se invece semplicemente è associato a un indirizzo pubblico di cui non conosciamo effettivamente poi l'identità, allora è pseudonimo. Ma chiaramente per passare dal mondo Bitcoin al mondo, quello che si chiama fiat, cioè al mondo euro, dollaro, eccetera, bisogna passare per un intermediario che trasformerà i Bitcoin, cioè quindi l'indirizzo pubblico a un certo punto andrà a finire da qualcuno che ci darà gli euro. Quindi in quel passaggio lì la tua identità viene svelata. Quindi, anzi, io direi che Bitcoin forse è uno degli oggetti, la blockchain è uno degli oggetti che maggiormente contrastano l'evasione e contrastano le attività illecite, perché è totalmente, totalmente trasparente, a meno che non si rimanga sempre all'interno del mondo Bitcoin, non si esca mai, ecco. Ma questo non è quello che succede appunto nelle attività illecite. Un'altra domanda che avevo da farti molto importante è questa. C'è un grande investitore famoso, ormai anziano, che criticando Bitcoin dice comprare Bitcoin non compri nessun valore, non compri un'azienda, non compri qualcosa che genera valore, ma compri un oggetto digitale che di per sé non ha alcun valore. Io non credo in questa affermazione, e aggiungo a questo anche il discorso che quindi Bitcoin è semplicemente una speculazione. Chi compra Bitcoin lo fa per guadagnare tanto e in fretta. E questo è successo nella storia recente per motivi contingenti, però penso che non è, anzi senza penso, questo non è il motivo per cui stiamo parlando di Bitcoin oggi.
No, secondo me non ha senso, perché fondamentalmente il prezzo di qualsiasi cosa viene dato dalla domanda e dall'offerta, cioè proprio duro e puro, cioè non conta il materiale che ci hai messo, lo sforzo che ci hai messo, perché se io per fare una pizza ci metto 20 ore per prepararla, posso averci messo 20 ore, ma se nessuno me la compra al prezzo della fatica che io ci ho messo, diciamo, per farlo, non me la compra nessuno, punto. Quindi o chi la compra trova valore in quel bene servizio oppure non la compra, quindi il prezzo, e io sono costretto ad abbassare il prezzo fino a che qualcuno la compri. Quindi il prezzo è comunque frutto di un incrocio di una domanda e di un'offerta. Molto banalmente, la maggior parte di chi investe in oro anche non è che con quell'oro lì ci mangia, si veste, eccetera. È pur vero che viene utilizzato nell'ambito dell'oreficeria, della gioielleria, eccetera. Però in realtà la maggior parte dell'oro è una cosa che viene detenuta lì perché il suo valore sta nelle sue caratteristiche, più che nella speranza che qualcuno possa farci un gioiello con quell'oro lì. Quindi anche in Bitcoin le persone vanno in cerca delle caratteristiche di Bitcoin, quelle che abbiamo citato. Quindi io molto, molto banalmente, per stare terra a terra, voi avevate 100.000 euro in Ucraina 2 anni fa, voi avevate 100.000 euro sul conto corrente, ve l'hanno bloccato, non potevi uscire dall'Ucraina portandoti via quei 100.000 euro lì. Avevi 5.000 euro in Bitcoin posseduti da te tramite una chiave privata, tu prendevi, andavi all'altra parte del confine e avevi a disposizione quel denaro lì, a prescindere da quello che voi pensiate su, ma non è giusto andare via dal proprio paese, quello non mi interessa questo, però il punto è che è uno strumento, il cui valore viene dato dalle caratteristiche che ha. Ha delle caratteristiche che nel loro assieme sono uniche finora nella storia dell'uomo. E danno delle possibilità enormi, con anche, come dicevamo prima, una responsabilità enorme, perché se perdi le chiavi private, te saludo meneghina, come si dice dalle mie parti,
Non so
oppure,
che vuol dire.
cioè, tanti saluti, hai perso tutto, oppure, ad esempio, in questo momento qua è molto più volatile. Adesso noi che stiamo registrando ha superato di nuovo i 30.000 dollari in questo periodo e quindi è risalito, eccetera. Però chi ce l'aveva 2 anni fa, se l'aveva a 60.000 dollari e l'anno scorso è sceso fino a sotto i 20.000 dollari. Quindi voglio dire, in questo momento è una fase in cui è anche molto volatile, per cui uno si espone oggettivamente a dei rischi, ma ha delle caratteristiche che sono uniche. E il prezzo viene determinato dal fatto che vengono ricercate queste caratteristiche. Oltre al fatto che l'offerta, chiaramente, come dicevamo prima, è limitata, quindi non se ne produrrà all'infinito, per cui, diciamo, anche se la domanda restasse quella, anche se l'offerta, siccome l'offerta resta quella, nel momento in cui la domanda cresce, il prezzo anche ne risente in maniera positiva.
Allora, sinteticamente, io per riassumere un po' l'episodio di oggi, perché parliamo di Bitcoin, io mi piacerebbe, ecco, prendere su alcune caratteristiche perché abbiamo detto tantissime cose e spero che qualcosa sia arrivato. Ne torneremo su questo punto sicuramente, anzi scriveteci se volete che chiariamo alcuni punti su Bitcoin. Quello che voglio dire, ecco, per sintetizzare, è questo. Bitcoin nasce dalle ceneri della delusione su un sistema finanziario che comunque è manipolato dalle nazioni ed è manipolato dalle grandi aziende. È un movimento che parte dal basso, è un movimento che parte dal riprendersi il potere diciamo così, sul potere economico delle singole persone. È un movimento di popolo, se si può dire. È un sistema, questo qua di Bitcoin, che si propone di essere equivalente a quello dell'oro, cioè l'oro è stato sempre utilizzato come riserva di valore. Bitcoin si propone di essere una riserva di valore digitale. È un sistema che è decentralizzato, non è detenuto da nessuna persona in particolare, è estremamente democratico, è estremamente flessibile ed è estremamente resistente alla censura. Già soltanto per queste caratteristiche lo rendono, diciamo così, un ottimo candidato per un sistema finanziario del prossimo, la base del sistema finanziario del prossimo futuro, non una cosa del 2050, del 2700, una cosa del prossimo futuro. E tanti cambiamenti l'abbiamo visti in questi anni. Sicuramente è un oggetto Bitcoin estremamente nuovo e di conseguenza anche estremamente volatile, nel senso che cambia di prezzo molto rapidamente, ma questo non deve essere visto come né una fonte di speculazione, cioè lo compro a poco, lo vendo a tanto, perché francamente la storia ci insegna che i vincitori di questo gioco sono pochissimi. Ma diciamo, compro Bitcoin perché decido di investire in un sistema finanziario indipendente e alternativo. All'oggi, appunto, queste fluttuazioni ci possono scoraggiare, ma sono il frutto del fatto che ancora siamo all'inizio dell'adozione del Bitcoin. Siamo ancora all'inizio di questo nuovo sistema che sta emergendo, che non sappiamo se poi diventerà il sistema o se diventerà uno dei sistemi possibili del futuro. Vedo molto difficile che Bitcoin possa scomparire almeno nei prossimi anni, perché mi sembra che ci sia un'adozione invece sempre più massiccia e soprattutto istituzionalizzata, cioè le grandi istituzioni si stanno esponendo nei confronti di Bitcoin. E soprattutto credo che appunto il mondo cripto è un mondo in grande espansione, in grande evoluzione, che è uno strumento utile per la nostra società così moderna, ecco. Ora, dire criptovalute e dire Bitcoin sono due cose, non, cioè, Bitcoin è una criptovaluta, ma non tutte le criptovalute sicuramente hanno le stesse caratteristiche di Bitcoin, quindi ecco, noi abbiamo parlato in specifico di Bitcoin. Niente, questo. Spero che sia stato una buona infarinatura, una pulce nell'orecchio. E diciamo così, l'opportunità magari per informarsi meglio, per approfondire un argomento che noi pensiamo sarà molto importante nei prossimi anni per raggiungere un'indipendenza finanziaria che sia appunto non tanto, come si dice, data da un ente esterno, no? Ma piuttosto che parta proprio dalle singole persone e dalla responsabilità delle singole persone.
Esatto, magari ci torneremo perché apre moltissime porte questo approccio anche banalmente e il mondo Bitcoin. Quindi intanto teniamo questa pulce nell'orecchio, come hai detto, e poi vediamo se è il caso, anche in base al vostro interesse, di riprenderlo in mano e vedere un po' le sfaccettature e in generale vedere poi pian piano le sfaccettature di tutto il mondo dell'indipendenza finanziaria, ecco, di cosa voglia dire.
Benissimo, allora vi ricordo, ma per mandarci un messaggio, email, l'indirizzo email è scrivi@realman.it e sempre su realman.it potete iscrivervi alla newsletter lasciandogli la vostra email e vi manderemo una newsletter mensile, quindi una email al mese, e niente di più, niente di meno. Tra l'altro poi penso che nei prossimi mesi ci organizzeremo, prossimi tempi ci cominciamo a organizzare anche a pensare magari a un nuovo incontro insieme, no? Di persona, come abbiamo fatto agli inizi di luglio. Adesso io e Manu ci attiviamo anche per questo. Per il resto, niente. Ogni mercoledì un nuovo episodio del podcast. Che altro c'è da dire, Manu?
Alla prossima.
Alla
Ciao!
prossima. Ciao.